torniamo in voce per parlare di cosa viene fatto del test invalsi. Cioè, abbiamo capito che ad ogni utente viene assegnata questa misura di abilità, ma va detto, questo è proprio una caratteristica del modello statistico, si tratta di una misura probabilistica, cioè non è che possiamo dire che per certo una persona è abile il doppio, anche perché viene fatto notare in un interessante articolo su Roars ci ha dato moltissimi spunti per questa trasmissione. Il termine abilità è un termine, se vogliamo, tendenzioso, ne troveremo anche altri. Cioè, in realtà quell'indicatore non è che valuta esattamente l'abilità, l'abilità in senso didattico, anche di valutazione, in senso in generale di crescita di una persona, è un concetto abbastanza definito, direi non del tutto definito, ma ha un suo riconoscimento. Qui in realtà l'abilità in questione è l'abilità di rispondere alle domande del test invalsi, cioè non è che viene definito esattamente l'abilità rispetto alla conoscenza, rispetto alla competenza o altri tipi di indicatori, viene definita questo concetto di abilità. Questa è una cosa che ritorna molto, cioè noi prendiamo un concetto statistico, gli diamo un nome intuitivo, più alla mano, che rappresenta qualcosa che ci interessa di più, e questo ci fa pensare che noi stiamo maneggiando quel qualcosa che ci interessa tanto. In realtà non stiamo davvero gestendo il dato di quell'aspetto lì, ma stiamo valutando in realtà un'altra cosa. È un po' come nell'analogia del trasporto in macchina, noi diciamo che una macchina, quanto va veloce questa macchina, intendendo la sua velocità di punta. In realtà quella macchina va veloce quanto traffico c'è. Tu in generale non è che se c'è una macchina che potenzialmente vai a 300 poi vai veloce, non vai proprio da nessuna parte, non vai se non hai un'autostrada tutta per te e anche dei limiti sufficientemente alti da permetterti di andare. Però dicendo che quella macchina va veloce tot, ci diamo l'illusione che allora davvero andremo veloci anche noi, perché a noi quello ci interessa, no? Muoverci in fretta. E così a noi davvero piacerebbe sapere a tutti quanti se uno studente si sta applicando, sta migliorando, sta peggiorando, che possibilità ha, se in quella scuola gli insegnanti si impegnano oppure no. Sono domande interessanti. E poi facciamo degli indicatori un po' a casaccio e gli diamo il nome delle domande che ci stiamo ponendo. E questo lo vediamo anche in un aspetto, cioè del confronto. Se, insomma, l'invalsi è una misura collettiva o individuale? Perché su un aspetto collettivo si potrebbe dire, in realtà la cosa ha comunque molti difetti, ma si potrebbe dire che vediamo. Naturalmente può darsi che una persona non sappia nulla non sappia rispondere correttamente alle domande di matematica che gli vengono poste in quel test, ma questo non perché quella persona non sia brava, solamente magari perché quella persona ha delle altre potenzialità, oppure perché non si trova a suo agio con quel modo di fare i test, ma in generale ha comunque una sua intelligenza, delle sue capacità sull'argomento, che però non manifesta bene in quella situazione. Questo sul caso individuale penso sia chiaro a molti. Un caso classico è che in genere nei test va più bene chi ha più fiducia in se stesso, quindi chi ha più capacità di mantenere la calma, considerando che è una prova serrata con tante domande in non moltissimo tempo. Quindi la capacità di gestire l'emozione è il primo aspetto che viene valutato, ma non viene riconosciuto. E quindi uno potrebbe dire, vabbè, ma tu mi stai valutando male, uno perché è un po' emozionale e lui non dovresti valutarlo male. A questo una risposta in parte ragionevole è il vabbè, quelli emozionali esisteranno sicuramente, ma io mica devo valutare loro, io voglio valutare in media. Non è che esisterà una regione d'Italia in cui sono tutti quanti in preda al panico e l'altra regione d'Italia in cui sono tutti quanti sicuri di sé, non è che funziona così. Quindi in media, se nessuno mi dice il contrario, io posso sperare che quel fenomeno sia stabile, possiamo immaginarlo, e che quindi al netto delle differenze individuali, però io ti posso comunque fare un campione di in quale regione sono più avanti, in quale più indietro sul programma. E questo, diciamo, lascia comunque a desiderare, però potrebbe essere giustificato. E infatti molti test invalsi partono da dare dei valori a livello nazionale. Ad esempio c'è il caso del cheating, che però guarderemo meglio tra qualche minuto. Quindi fanno riferimento su delle medie nazionali. E in rapporto a questo poi ripropongono delle medie che però poi, come vediamo, si applicano fino al singolo alunno, ok? Quindi la cosa diciamo, qui c'è un giocolare con i termini che lascia davvero confusi. Quando ci legge i documenti individuali, una volta si dice, per esempio, il sistema Invalsi non fotografa il singolo alunno, ma il sistema istruzione del paese. L'uso del termine fotografia
non è casuale, perché quello che appunto gli esperti Invalsi si attribuiscono, sbagliando peraltro, perché la fotografia è una delle cose più soggettive che ci possa essere, è lo sguardo, no, della persona che fotografa, che
no, quindi dicendo la verità ma senza saperlo.
Sì, esatto, quindi se volevano dire è una cosa soggettiva, quindi diamo l'importanza che diamo alle cose soggettive, e in realtà sbagliano. L'altro termine è il termometro, e l'Invalsi è semplicemente il termometro che misura la febbre, e sta a voi poi dopo capire come si cura il malato. Quindi stiamo già parlando che la situazione è quella di una persona.
Tra l'altro, in queste giornate in cui, no, il termometro viene usato su grandi spazi tipo all'aeroporto, torna prepotentemente, direi, questo significato. E invece, no, dopo aver fatto le statistiche nazionali, dopo le riapplicano anche agli alunni.
Quindi noi abbiamo una doppia, questa estensione, direi, abnorme di un test che, per quanto straordinario, quindi noi diciamo che il test Invalsi è decisamente straordinario, però con un solo test, in 5 volte in tutta la vita scolastica di tutti gli studenti italiani, è in grado di tracciare le competenze degli studenti nelle materie italiano, matematica e poi inglese. E quindi alla fine di questo tracciamento, quasi come, no, un codice a barre, anche perché poi ci dicono anche che non sono anonimi questi test, quando in realtà sono associati i nomi ai codici, e questo tracciamento di codice a barre arriverà a conclusione al quinto anno, quindi quando si fa l'esame di Stato, e accanto al voto della maturità ci sarà questo certificato delle competenze, che sono i risultati, i livelli raggiunti e decretati e certificati dall'Invalsi in matematica, italiano e lingua inglese, e accompagnerà questo ragazzo per il proprio viaggio, si crede, si pensa, nel mondo del lavoro, perché poi dopo questa cosa deve essere spendibile, no, in Italia e nel mondo. E anzi adesso è agganciato, perché le lingue, ovviamente i livelli già sono quelli europei, diciamo quelli internazionali, e anche diciamo lingua madre e matematica, si vorrebbe arrivare a definire questi livelli per ora con risultati poco convincenti. Quindi il test è individuale, non è affatto anonimo, però è un test di sistema, quindi l'Invalsi, che è istituto nazionale, che è un ente di ricerca che ha come compito quello di valutare il sistema nazione istruzione del paese Italia, deve arrivare a valutare tutto quello che c'è in mezzo, e quindi dallo studente al docente, a tutti i docenti, sempre di queste materie ovviamente, ma anche la scuola, le famiglie, perché poi c'è anche il parametro dell'indicatore socio-economico della famiglia, che l'Invalsi ritiene importante attribuire a ciascuno studente in base a alcuni parametri che poi magari racconteremo, e la scuola, ovviamente, è il valore aggiunto che ogni scuola dà agli studenti e alle studenti, e quindi qui noi parliamo appunto delle graduatorie, delle classifiche che già conosciamo di tutte le scuole anche statali, e poi appunto il funzionamento dell'istruzione nelle varie città, nelle varie regioni, e il sistema Italia.
Che scemi siamo stati comunque a non pensarci prima che a colpi di classifiche potevamo risolvere la maggior parte dei problemi. Cioè, tu di un problema e io ti posso fare una classifica su quel problema. Possiamo fare la classifica degli studenti migliori, delle scuole migliori, delle regioni migliori. Molto importante, secondo me, è quell'effetto di validazione, è comunque immancabile in ogni metrica. Cioè, quando facciamo i risultati del test Invalsi, come facciamo a capire se sono attendibili? Allora funziona così, vi spiego. Voi prendete la cartina d'Italia, ci mette tutti quanti dati sopra, tipo heatmap, no? Cioè heatmap è quella cosa in cui tipo i valori alti vengono in rosso e quelli bassi vengono in blu. Voi dovreste aspettarvi che, diciamo, dalla Campania in giù, con un picco particolarmente elevato, insomma, in Calabria, dovrebbe essere blu, blu punteggi blu, rosso diciamo è ammesso secondo me in alcune parti della Toscana, Lombardia e Veneto. Lì deve essere rosso, se non viene così la statistica ha un problema. Ma l'Invalsi conferma proprio questi dati, quindi non possiamo che considerarlo un metodo oggettivamente forse è un metodo oggettivo, no, forse
scusa, ripeti oggettivamente. Oggettivo forse.
È un metodo oggettivo forse, nel senso che abbiamo visto che utilizza tutte quante questi termini appunto come oggettivo, fotografia, termometro, no? Ci tengono, però abbiamo detto che il tutto si basa su una misura probabilistica, sì. Quindi ammesso che sia oggettivo quando è aggregato, sta dando a delle persone una valutazione che gli è parso che loro potrebbero essere di quelli di un certo livello. Quindi io ti faccio ogni tipo 3-4 anni un test di un'ora e mezza da cui ottengo un risultato probabilistico e questo si prepara a diventare un importante certificato che le persone si porteranno dietro, che sembra veramente il contrario dell'oggettività, cioè al massimo, no? Se uno vuole avere un risultato più concreto, meglio farebbe a guardarsi tutto quanto l'elenco dei compiti in classe che quello ha fatto dalle sue elementari. Quello, se uno se lo guarda e ha la capacità di guardare no? E di sapere cosa aspettarsi da un ragazzo di seconda media, per esempio, tipo, no? Uno potrebbe anche non saperlo se non fa il professore, allora sì che potrebbe avere la capacità di discernere questa cosa. Con il risultato di un test di un'ora e mezza fatto ogni 4 anni, questo ci viene raccontato come oggettivo, ma è un'idea, diciamo, riduzionista della realtà, no? Che è uno dei problemi che qui prendiamo spesso. Cioè qui noi vediamo che, come nel caso delle domande che vengono scartate, che noi possiamo porre alla realtà solamente alcuni quesiti, se vogliamo che questi quesiti siano matematicamente analizzabili, statisticamente analizzabili, e allora ci convinciamo che tutti gli altri quesiti in fondo non erano importanti perché non possiamo fare niente di diverso. A questo poi ci aggiungiamo un problema che, se vuoi, non è intrinseco al modello Invalsi in sé, ma gli sta accoppiato, che è il modello del gioco del telefono, cioè quello in cui viene descritta qualche cosa, magari no, ufficialmente o almeno in alcuni documenti, per quello che è. Quindi un certo parametro, ad esempio dopo vedremo quello di cheating, viene descritto appunto come, dice, questa misura è una misura probabilistica, è scritto, cioè non è che lo dico io, è scritto in alcuni documenti che spiegano che cos'è il modello di Rush su cui il tutto si basa. A un certo punto si dice, no, quella cosa lì è una misura dell'abilità, non hai detto probabilistica, hai detto dell'abilità, alle persone viene in mente che non c'è la probabilità, non l'hai detto. Poi allora un giornalista lo legge, lo riprende e dice quindi è una valutazione, lo riprende un altro ancora più che ci crede ancora di più e dice questa è una certificazione, e quindi olè, siamo passati, abbiamo cambiato di senso a qualcosa semplicemente perché ognuno ci voleva vedere qualcosa. Un altro caso ulteriore simile a questo, cioè il passi ridurre il tutto ad una statistica, ma almeno impariamo a leggerle le statistiche, è quando i numeri di una statistica vengono presi e usati con grande leggerezza. Cioè è una tentazione fortissima, penso che chiunque di noi, quando di fronte a una tabella piena di numeri, ha la tentazione di fare, no, come chi era quello di A Beautiful Mind, che guarda i numeri e ci trova i messaggi degli alieni, sì, la risposta alle domande più profonde. Ci trova un po' quello che ci vuole trovare. E un caso interessante lo prendiamo da un articolo che tu uscirai da chi abbiamo tratto,
euronomade.info,
da Euronomade, che però se me lo riprendeva da qualcun altro, era a sua volta un copy and call, citazione dichiarata, vabbè, non importa. E spiegavano in questo articolo il modo in cui alcune statistiche venivano utilizzate in maniera circolare. Ci racconti un po' cosa diceva?
Sì, allora, un minuto di matematica, quindi chi proprio non ce la fa può un attimo distrarsi, abbassare il volume, e chi invece vuole cimentarsi, appunto, attenzione. Ma le notizie voi le avete lette, quindi come dire, il lancio dei giornali, dei siti, è il 35% degli adolescenti che hanno appena affrontato la maturità non capiscono cosa leggono, il 35% di quest'altro, eccetera. Beh, allora, e quindi con grande scandalo, con quindi editoriali di pensatori che pensano e che spesso, come dire, rimpiangono la scuola di una volta, perché associano a questa presunta ignoranza la, invece la preparazione del passato, e invece il modello statistico che sta dietro appunto i calcoli dell'Invalsi è questo modello di Rush, e si basa su questo. Sostanzialmente il valore medio che viene dato è 200, così è un valore assoluto convenzionale, la media italiana, e viene stabilito la deviazione standard, che è la variabilità dei dati che ci sono, quindi quanto i dati si discostano da questa media, viene attribuito 40. Dunque abbiamo un valore centrale 200, scusate, e una variabilità di 40. Costruite una campana di Gauss, adesso sto andando un po' sul pesante, la curva di Gauss è una campana che ha come punta tonda il valore 200 e che poi precipita fino a morire adagiandosi asintoticamente sull'asse X con una variabilità di 40. Se noi facciamo questi calcoli, il 35% delle persone che stanno sotto questa media è quella che raggiunge 184 punti. È una formula matematica molto semplice. E caso strano, gli analfabeti di cui si parlava sono proprio quelli che hanno preso meno di 184 punti. Come dire, io ho un modello teorico, probabilistico, i dati che ho li calo, li adatto su questo modello.
Eh sì, l'esempio quello della gaussiana è un po' come quello dei percentili dell'altezza, non so se, no? Magari...
Cioè, se io sono sotto il 50° percentile, significa che...
Raccontando questa storia delle persone ho scoperto che non tutti sanno cos'era il percentile, anche se a me sembrava un fatto ovvio perché mi ricordo da bambino, però spieghiamolo. Se voi andate dal pediatra, se dipende dalla vostra età, magari avete un figlio oppure no, l'avete fatto quando eravate piccoli, se andate dal pediatra, quello no, vi misura l'altezza, vi misura il peso, cose così, e poi dice ai vostri genitori, vi dice: ah, suo figlio è al 60° percentile. Che vuol dire 60° percentile? Vuol dire questo: loro immagina idealmente di prendere tutti quanti i ragazzini d'Italia, ma immaginando un caso più piccolo della vostra classe a scuola, e li ordinate per altezza. Dice: a sinistra chi è più basso, a destra chi è più alto. Ok, voi eravate a sinistra o a destra? Ognuno di noi lo sa, no? Cioè, quello spilungone della classe, che lui stava tutto quanto a destra, era sempre il più alto della classe. Nelle foto di gruppo lui andava sempre dietro. C'era quello più bassino, c'erano alcuni che stavano intorno alla media, quindi in base magari al gruppo, in alcuni gruppi erano quelli più alti, ma magari in altri erano quelli più bassi, perché insomma, quando sei al centro fa un po' questo effetto. Ora, questo effetto, vi renderete conto che non è che descrive automaticamente l'altezza, cioè, così, per parlare per stereotipi, in Scandinavia il più basso della classe probabilmente è comunque piuttosto alto, ok? Stare al 10° percentile, cioè essere il più basso, non è che vuol dire che sei basso, vuol dire solamente che nella tuo insieme di riferimento sei tra quelli bassi, okay?
Che è il
10%, ma questo per esempio, no, nel confronto con un altro gruppo non cambierebbe, e nemmeno nel confronto storico, cioè se ho fatto il confronto, diciamo, Scandinavia-Italia, ma immaginiamo quello storico. Noi sappiamo, no, che gli antichi romani erano più gnappi dei moderni romani, allora se li immaginate messi a confronto dovreste assumere che comunque la metà di loro era sopra il 50° percentile, perché è la definizione, cioè la metà di ogni popolazione, cioè la metà che è sotto la media e la metà che è sopra la media, no? Non possono essere tutti quanti sopra la media o tutti sotto la media, la metà sta sopra la media, e questo succede anche sotto la mediana, scusate. Questo, quindi, se voi andate a confrontare, succede sempre, cioè ogni popolazione presenta lo stesso fenomeno. Allo stesso modo, ogni popolazione presenta il 35% di persone che sta nella coda di una campana fatta in un certo modo. Il concetto è lo stesso, cioè c'è sempre il basso, quello basso di quella classe, non è inevitabile, in qualsiasi gruppo succederebbe.
e quindi non è un paradosso se noi, se l'Invalsi andasse a fare un test a un corpo di studenti che sono tutti premi Nobel, comunque un terzo risulterà nel 35% di coda inferiore, così come se invece fossero tutti un po' ciucci, due terzi saranno invece più bravi. Quindi la critica che viene mossa, la critica matematica, statistica che viene mossa all'Invalsi è che si sta basando su questo modello, che è un modello che come si dice, si autoalimenta.
In questo caso poi si basa sulla confusione tra un valore relativo, quello che abbiamo appena descritto, e un valore assoluto. Qui si sta prendendo un valore relativo, cioè quello di essere tra gli studenti meno preparati, meno abili, meno, no, come vogliamo chiamarli, e il dire che sono analfabeti, che invece è una definizione assoluta. Cioè essere analfabeta vuol dire non possedere alcune caratteristiche di un certo tipo, e questa non è la stessa cosa, sono due cose che non si possono fare, e questi sono insomma alcuni dei problemi più ricorrenti che vediamo nell'uso dell'Invalsi e che per la verità vediamo spessissimo nell'uso della statistica: generalizzare troppo, chiamare le cose con un nome suggestivo ma poco rigoroso, prendere i numeri e usarli in completa libertà. Dopo lo stacco musicale vedremo un altro esempio di questo tipo di abusi della statistica.